Le interviste in podcast di radiogaiaitalia.com.
Abbiamo lasciato decantare i bollori dell'immediato post-referendum prima di incontrare uno dei protagonisti della campagna referendaria, particolarmente nella città di Parma. Si tratta di Luca Amadasi, trentenne, iscritto a Più Europa, europeista, liberale, attivista per i diritti civili e le libertà individuali, così si definisce e così lo conosciamo, già candidato alla Camera dei Deputati nel 2022 e fortemente impegnato all'interno della campagna referendaria. Gli abbiamo rivolto alcune domande, la prima delle quali è la seguente. Chiusa la parentesi referendum, ci troviamo di nuovo di fronte a una politica dove tutti vincono e nessuno perde. Considerazioni?
Io credo che dobbiamo essere sinceri. Il quorum non è stato superato e quindi la legge che come comitato referendario voleva modificare è rimasta tale. Questo significa purtroppo che il movimento referendario ne è uscito sconfitto, mentre invece chi vi si è opposto, cavalcando l'astensione, ha invece prevalso. Su questo dobbiamo essere sinceri. Tuttavia, a perdere sono soprattutto i cittadini, quelli che chiedono a gran voce dei diritti, che si aspettano un cambiamento che poi in Italia non arriva mai. A quello che era già l'immobilismo e l'incapacità della classe politica e di governo, in particolare di questa maggioranza di governo, ora si aggiunge anche il cronico e costante sabotaggio dei referendum. Il risultato è che tutti si rendono conto che nulla funziona, ma allo stesso tempo niente cambia mai.
Trova corretta la valutazione 15 milioni di votanti, 13 milioni di sì, contiamo quanto il governo?
No, non la trovo corretta. L'unica vittoria possibile sarebbe stata il superamento del quorum. Ogni narrazione differente basata su conteggi o su confronti di voti è solo un palliativo, oltre a sminuire lo strumento del referendum che dovrebbe servire per riformare il paese, non essere un sondaggione per contarsi. Però ammettendo che gli oppositori del referendum hanno vinto, è d'obbligo sottolineare che nemmeno tutte le persone che non hanno votato possono essere considerate tutti contrari ai quesiti o dei sostenitori del governo. Molte sono purtroppo delle persone disinteressate o non informate, che si astengono cronicamente dal voto e che in realtà quindi non esprimono un'opinione né favorevole né contraria. Per questo comunque il referendum serve a segnalare alla politica la persistenza di una società civile composta da comunque molti milioni di persone che non si arrendono, partecipano, si interessano e non cedono in un certo senso all'ignavia e alla propaganda astensionista.
Un nostro recente sondaggio mostra che molti elettori ritengono che l'istituto referendario vada riformato. Lei cosa ne pensa?
Sì, su questo concordo. Il referendum, co così com'è, è uno strumento utile, ma molto fragile e ormai quasi svuotato di significato. Viene spesso ostacolato da iter burocratici complicati, da cavilli interpretativi che ne impediscono lo svolgimento e anche quando sono resi possibili, poi da campagne informative pubbliche carenti e l'astensione, eccetera. Il problema principale è che lo strumento referendario può essere troppo facilmente sabotato. È sufficiente spingere anche solo una piccola parte del proprio elettorato a non votare per far fallire ogni referendum, sfruttando e legandosi proprio a quell'astensione cronica di cui parlavo prima, che caratterizza qualunque tipo di elezione in Italia negli ultimi minimo 20 anni. In questa situazione è impossibile immaginare qualunque tipo di referendum avere successo in futuro.
In quale direzione andrebbe la riforma?
E questo è un dibattito delicato. Allora, ricordiamoci che la nostra Costituzione stabilisce giustamente che l'Italia è una democrazia rappresentativa, quindi indiretta. Le principali decisioni politiche devono essere prioritariamente prese dai rappresentanti eletti dei cittadini, questo per evitare le derive populistiche e plebiscitarie che possono derivare dall'abuso della democrazia diretta. Quindi, a mio parere, abolire completamente il quorum, come qualcuno anche della mia area politica propone in questo momento, è eccessivo e può portare a delle storture importanti come il rischio di far modificare leggi fondamentali da una ristretta minoranza di elettori. Tuttavia, è sempre la Costituzione che prevede, tra le forme e i modi in cui il popolo esprime la propria sovranità, lo strumento del referendum. Questo per dare un potere di intervento in più ai cittadini, soprattutto quando la politica è bloccata e latita su un determinato tema per decenni. Quindi, se vogliamo salvare questo istituto e garantirgli quella funzione prevista anche dalla Costituzione, credo sia necessario mantenere ma modificare il quorum, ricalcolandolo ad esempio in base all'affluenza delle elezioni politiche precedenti. Un quorum più facile da superare incentiverebbe i contrari ai quesiti a recarsi al voto, aumentando la partecipazione e la qualità del dibattito. Poi un quorum più basso e più raggiungibile si può bilanciare con un innalzamento della soglia di firme necessarie per indire il referendum, vista la oggettiva maggiore facilità di raccolta grazie alle firme digitali.
Perché la politica è così ingessata sul poco quando non pochissimo, come se un reale miglioramento del paese non fosse necessario?
Provo a usare un esempio. Prendiamo la riforma della cittadinanza, il referendum che ho personalmente sostenuto, anche fondando il Comitato per il Sì a Parma. Siamo un paese in profondo declino demografico, con una carenza di giovani, di studenti, di lavoratori specializzati, di medici, di insegnanti, con l'età media della pubblica amministrazione più alta d'Europa e il tasso di natalità più basso. Quindi, per l'Italia, creare delle forme, delle regole, dei canali certi, sicuri, giusti per accogliere, per integrare, per rendere quante più persone parte attiva della nostra comunità, dovrebbe essere una priorità assoluta. Ma chi è al potere non fa nulla, perché? Perché teme di perdere consenso. Perdere consenso soprattutto fra quelle fasce più xenofobe o anche soltanto diffidenti della società. E questo vale anche per tanti altri temi. In un paese con un debito pubblico e un'evasione fiscale da record, non si riesce ad efficientare la spesa pubblica e a riformare il fisco, per non scontentare chi di spesa pubblica improduttiva e di evasione vive. Quindi in sostanza manca coraggio. Chi ha il potere teme che un vero cambiamento metta in discussione determinati equilibri, determinate rendite di posizione, determinati consensi consolidati. La politica è più spesso interessata a una gestione dell'esistente, del breve periodo, che ad una visione del futuro. Ma in questo momento il paese ha bisogno di riforme strutturali, non di piccoli ritocchi elettorali. Il problema è che molte delle riforme necessarie sono spesso impopolari.
E come si combatte contro posizioni oscurantiste e la riscrittura della realtà che sta operando il governo Meloni, anche se in realtà non lo fanno soltanto loro?
Certo oscurantismo e certa riscrittura della realtà non è solo ed esclusivamente prerogativa del governo Meloni, anche se loro ne sono, diciamo, ampi utilizzatori e principali protagonisti, ma non sono sicuramente gli unici, quindi è questo un punto da cui partire. Essi sono innanzitutto diversi da loro, con una mobilitazione che sia basata su concretezza, su dati e su quel coraggio che dicevo prima. Serve una linea politica che non si limiti alla denuncia e all'indignazione, ma che costruisca delle alternative reali. Serve una nuova generazione politica capace di parlare alle persone con chiarezza, senza giri di parole e senza scendere sul terreno della paura o della propaganda. Per questo, comunque, fondamentali rimangono cultura, istruzione e giornalismo libero, che sono strumenti fondamentali per questa battaglia.
Come vede la sua Parma all'interno di queste dinamiche?
Ma fortunatamente Parma è una città viva, culturalmente aperta, con un forte senso civico e di partecipazione. Sicuramente anche qui arrivano certe contraddizioni del nostro tempo, anche qui ci sono giovani in cerca di spazi di ascolto, ci sono dei quartieri che si sentono più periferici e abbandonati di altri, c'è una parte di tessuto sociale che ha delle necessità di maggiore inclusione, però devo dire che fortunatamente la città si è ripresa soprattutto molto bene negli ultimi anni, dopo gli anni dell'amministrazione Vignali, gli anni del fallimento, periodi molto bui e pesanti per la città. In 10 anni di amministrazione Pizzarotti, che prosegue adesso con gli ultimi 3 anni con il nuovo sindaco Guerra, la città è rinata e il fermento è tanto nei comitati, nei movimenti studenteschi, nelle associazioni. Parma è sempre stato un laboratorio di innovazione democratica, potremmo dire, con una rete di forze progressiste che cerca di dare voce a chi di solito è ai margini del dibattito pubblico. Si è visto anche durante questa campagna referendaria, tantissimi movimenti, tantissimi partiti, tantissime associazioni e anche semplici cittadini si sono uniti e si sono mobilitati, portando alla fine Parma ad essere comunque una delle città d'Italia dove si è votato di più.
RadioGaiaItalia.com